Bene, allora continuiamo il nostro percorso che ci porterà poi alla mistica. Io credo che come cristiani dobbiamo confrontarci con Gesù di Nazaret. E come Gesù di Nazaret dobbiamo fare i conti con un Dio, con una divinità che non interviene. E quindi di fatto impotente. Dobbiamo fare un atto di realismo, anche se ci costa, e constatare che di fatto sul Monte Calvario, quel venerdì, Gesù muore solo e abbandonato. In Matteo 5, nel discorso della montagna, Gesù dice a un certo punto di amare i nemici, no? questo discorso molto bello che Gesù fa ai suoi, e dice: amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni. Fa piovere, in ambito semitico significa benedice, perché la pioggia in quel paese è una benedizione, quindi benedice i giusti e gli ingiusti. Ecco, sul Calvario, sulla croce, si è verificato proprio questo. Cioè, sul Calvario il sole e la benedizione è ricaduta sui malvagi, sui cattivi, sugli ingiusti. E per dirla con le parole sempre di Gesù, ma questa volta riportate da Luca, Dio si è mostrato benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Perché Gesù lo dice: il mio Padre è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Quindi noi abbiamo sulla croce abbiamo la dimostrazione che questo Dio ritenuto paterno, buono, provvidente è stato sole, benedizione, benevolo verso gli ingrati, i malvagi, i cattivi e gli ingiusti. Insomma, Dio, infinitamente democratico, a conti fatti non ha preso posizione, neanche per suo figlio. A immaginarsi per gli altri. Cioè non è stato dalla parte delle vittime. Torno a ripetere, ha fatto splendere il suo sole sui carnefici. Non è riuscito a impedire il male, l'atrocità che stavano impetrando contro suo figlio, e Gesù sul Calvario ha fatto esperienza dell'impotenza di Dio, tant'è che ha portato Gesù a gridare: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E così questa esperienza dell'impotenza di Dio l'hanno fatta nel corso dell'umanità miliardi e miliardi di vittime delle atrocità di questa storia umana. Nel 2014 è uscito un libro edito da Ponte alle Grazie di un certo Matthew White che si intitola Il libro nero dell'umanità. Questo personaggio si è preso così l'onere di calcolare, sommare i morti degli episodi più atroci della storia umana, di cui abbiamo conoscenza storica, scientifica. È quindi un calcolo per difetto. Ha stilato una sorta di dolorosa top ten Vi dico alcune, tanto per fare un po' di cronaca. Beh, al primo posto la Seconda Guerra Mondiale, 70 milioni di morti. Le invasioni mongole di Gengis Khan, che nel Medioevo avrebbero lasciato sul campo 40 milioni di morti, a pari merito con la collettivizzazione forzata cinese di Mao Zedong. Fondatore della Repubblica Popolare Cinese, 40 milioni di morti. A seguire le varie carestie indiane dal 700 al 900 per le politiche economiche e amministrative britanniche, 27 milioni di morti. Il collasso della dinastia Ming, 25 milioni di morti cinesi, 1635. E avanti così, l'epoca buia di Stalin, 16 milioni di morti. La tratta araba degli schiavi con 18 milioni di morti. Le campagne del re turco, mongolo, Tamerlano, siamo nel XV secolo, 17 milioni di morti. Il commercio degli schiavi americani, 16 milioni di vittime. 15 milioni di morti nella conquista delle Americhe, degli indigeni, e poi i genocidi in Armenia, 1,5 milioni di morti. Genocidio dello Stato libero del Congo ad opera di re belga Leopoldo II, 10 milioni di morti. Ruanda. Si calcola che in Ruanda siano morte 1.174.000 persone uccise in 100 giorni. 10.000 morti al giorno, 400 ogni ora, 7 al minuto. E la FAO dice che oggi muore nel mondo non per mano d'uomo, ma per fame, cioè non direttamente, ma per fame. Ogni 12 secondi muore un bambino. Ultime statistiche FAO. E poi la crociata albigese, quindi per mano della religione. Si pensa tra i 200.000 e 1 milione di morti di catari uccisi per volere di Innocenzo III. I catari dovevano scomparire. La prima crociata lasciata sul terreno, 60.000 morti tra ebrei e musulmani, al grido di Goffredo di Buglione, Dio lo vuole. Allora, perché, adesso ho fatto così ho citato, ma perché la sorte che è accaduta a Gesù di Nazareth su quel Calvario accade, è accaduta. E queste sono statistiche che noi abbiamo da quando c'è la scienza storica che può contarle su documenti, ma pensate tutta la vita che è andata, innocente, che è andata in fumo. Ma se c'è un Dio buono e provvidente, Gli scienziati ci dicono che nelle ultime 5 ere geologiche, quindi milioni e milioni di anni, la vita che è andata perduta è pari al 98-99%. Quindi l'evoluzione ha bisogno di uccidere vita per poter andare avanti. Ma se c'è un Dio creatore buono, gli è sfuggito qualcosa di mano se questo era il prezzo da pagare. Che Dio è? C'è un Dio creatore buono che ha bisogno di uccidere vita perché vita possa esserci? Elementi più illuminate, è ironico, dice che tutto questo è avvenuto perché noi potessimo comparire. Ma è possibile che ci sia un Dio che perché noi in questo minuscolo pulviscolo, no, che è la Terra, fosse richiesta tanta morte così perché noi oggi fossimo qui a parlare? La prima legge, la prima norma, la prima verità dell'etica, di qualsiasi etica, che dice, afferma che da un bene, da un evento negativo non può scaturire un evento positivo. Cioè, non è etico, non è morale ciò che scaturisce da un evento negativo. Quindi non si può pensare che ci sia un Dio creatore che perché noi oggi fossimo qua ha pensato una creazione che avesse bisogno di distruggere vita, capito? Sarebbe un Dio tremendo. E quanta violenza c'è senza, perché uno potrebbe dire, ma qui è causa degli uomini, Dio non è. Però ci torno un attimo sopra su questa cosa. Ma quanta violenza c'è nel mondo animale? Quanta malvagità, quanta. No? Basta guardare un documentario tra gli animali. Cioè. Quindi è sfuggito qualcosa di mano allora in questo Dio così buono e provvidente. Rimane come un monito l'interrogativo del filosofo greco Epicuro, come ce lo riporta, noi abbiamo questa affermazione attraverso Lattanzio, che è uno scrittore cristiano, che dice, se Dio vuole togliere il male e non può, allora è impotente. Se può, ma non vuole, allora è cattivo. Se vuole e può, allora perché non lo fa? Interessante, eh? Allora, prima di chiederci cosa significhi credere in un Dio, in una divinità, è meglio avere, dovremmo, o meglio, sarebbe meglio chiederci cosa intendiamo con la parola Dio. Ecco, allora il posteismo. E questo è il tentativo che cerca di fare. Proviamo a trovare altre parole per definire questo Dio, questa divinità, altre immagini, visto che comunque quando ne parliamo dobbiamo parlare per immagini, per metafore di questo Dio. Perché guardate, noi quando diciamo Dio, immaginiamo un Dio, al di là di quello che viene affermato, no? Quello che dice il credo, ma ciascuno di noi, ciascuna persona, quando dice Dio, immagina un Dio dentro di sé, lo immagina. Ci sono tanti dei, possiamo dire, quante persone lo immaginano, anche gli atei immaginano un Dio per poterlo negare, non puoi negare ciò che non capisci. Anche gli atei immaginano un Dio, poi lo negano, ma intanto lo immaginano. Allora, questo Dio, il termine, partiamo dal termine Dio, il termine, proprio la parola Dio, da dove ci deriva? Da dove ci arriva? Noi l'abbiamo confuso con nome proprio di persona, ma abbiamo visto prima che non è così. Dio per noi è nome proprio di persona, singolare maschile. Dovessimo fare l'analisi grammaticale. Anzi, ha anche un domicilio, il cielo. L'indirizzo è un pochino più difficile, ma almeno sappiamo la regione, il cielo. E Gagarin, quando il primo uomo che è stato mandato nello spazio, dice con ironia, poi si discute se l'abbia detto o meno questa frase, ma comunque rimane paradossale, quando dice: ma io da quassù non vedo nessun Dio. Io quassù la cerco, Dio nei cieli, ma non lo vedo. Il termine Dio deriva dal latino Deus, latino, che ha la medesima radice semantica di divus, che vuol dire splendente, da cui dies, giorno. Vedete? Splendente, giorno, Dio. Tutto questo deriva ancora, se andiamo a monte, da un termine indoeuropeo, deivos, che ha come radice div, dev, diu, dei, che significa luminoso, splendente, brillante, accecante. Quindi Dio non è nome proprio di persona. Questo termine indica piuttosto un evento. È un evento. È accadimento luminoso. Quando diciamo Dio, dovremmo immaginare, pensare, se vogliamo, un accadimento luminoso, illuminante, e non come qualcosa, un ente o qualcuno. Dio è una metafora, è una metafora per indicare l'evento luminoso per eccellenza. Ecco perché dies, giorno, ha a che fare con il divino. E se un evento non può essere né maschile né femminile, perché un evento non è né maschile né femminile. E noi umani non abbiamo a disposizione l'evento, perché l'evento ci supera infinitamente. Come poter dunque possedere Dio? Come poterlo definirlo, chiamarlo, invocarlo, descriverlo? E guarda caso, nell'Antico Testamento, fermiamoci nella nostra tradizione, quindi giudeo-cristiana, quando è che sia la prima grande, o meglio, chi è che ne fa inizialmente esperienza di questo, chi ne fa esperienza di questo evento? Mosè. E come ne fa esperienza? Un roveto ardente, quindi qualcosa che brucia, che illumina senza consumare. E Mosè fa esperienza di un evento luminoso, ma non di un Dio personale. Fa esperienza di luce. E Gesù, o meglio, i discepoli, quando è che fanno la prima grande esperienza della divinità? Sul monte Tabor, che è stata un'esperienza di luce. Talmente esperienza luminosa, di luce taborica, da cadere a terra. Ed è interessante che Paolo, quando cade a terra, perché fa esperienza del divino, fa esperienza di una grande luce, accecante, tant'è che quando si alza non vide nulla. E Meister Eckhart dice non vide nulla perché vide Dio, perché Dio è il nulla. E come si presenta questa esperienza? Quando chiede il nome, perché Mosè chiede il nome a questa esperienza, l'esperienza non può dire, non, capite? L'esperienza non ha un nome, l'esperienza è esperienza. E questa esperienza gli lascia un nome che è il tetragramma, Yahweh, che noi traduciamo come Yahweh, ma voi sapete che l'ebreo non può pronunciarlo, perché l'esperienza non si pronuncia, capite? Un tetragramma, quattro parole, che non è certo un nome proprio di persona, né singolare né maschile, è semplicemente l'impronunciabile. Perché esprime soltanto un'esperienza relazionale. Dio è esperienza relazionale indicibile. Ma chi sei? Io sono. Noi potremmo tradurre, è intraducibile, ma potremmo tradurre io sono colui che sono, ma non vuol dire niente, non gli dà un nome. Io sono l'esperienza, io sono l'evento di cui puoi fare esperienza, puoi soltanto farne esperienza. Non puoi definirmi, non puoi dirmi, non puoi invocarmi. Di me puoi soltanto fare esperienza, perché io sono l'esperienza. Capite che qui ci stiamo introducendo nella mistica. La mistica è lo spazio in cui Dio non è più invocato, ma esperito. Gesù di Nazareth è l'uomo che in qualche modo fa esperienza del suo Dio. È vero, lo chiama Padre, ma non perché... Padre non è il nome di Dio, capite? Padre è... Gesù fa esperienza della paternità. D'altra parte, come tutti gli ebrei in fondo. Cioè, anche qui stiamo attenti a certe narrazioni, non è che Gesù abbia fatto un'esperienza del tutto particolare, da che mondo è mondo il divino per l'ebreo è padre. E da che mondo è mondo nell'ebraismo Dio ha dei figli. Se voi sfogliate l'Antico Testamento, la Torah, è pieno di persone che vengono denominate figli di Dio. E tante persone invocano Dio come padre. Quindi Gesù non è che abbia fatto un'esperienza del tutto particolare della paternità di Dio. Gesù fa esperienza di questa paternità. Ha fatto esperienza del luminoso paterno. Ora Gesù invita i suoi nel Vangelo, questo è chiarissimo, e invita me, suo discepolo, a fidarmi, a considerare buona questa paternità? E se lo faccio, dice Gesù, la mia vita diventa dies, luminosa. Grazie a quella luce io percepisco me stesso, mi percepisco come luce. Cioè noi non conosciamo il nome di Dio. Noi non conosciamo il nome di Dio. Gesù non ci ha rivelato il nome di Dio. Nell'ebraismo è addirittura impronunciabile. Come impronunciabile nell'Islam, che è vero che macinano nel loro rosario 99 nomi, ma sono metafore, ma il centesimo nome è il nome impronunciabile, indicibile, perché non è dato. Come non conosciamo il nome dello Spirito. Perché quando diciamo Spirito non diciamo il nome proprio di Dio. Come quando diciamo che Dio è Padre, usiamo Padre come metafora, perché abbiamo bisogno di metafore. Noi siamo esseri umani che hanno bisogno di immagini, di metafore. C'è un detto rabbinico che dice: quando parli di Dio, quando pensi a Dio, devi sempre anticiparlo da come fosse. Quindi parla di Dio in questi termini, ma non dire Dio è così, è come se fosse. Interessante che quando Gesù parla del regno, non dice mai che cos'è il regno, cioè la presenza di Dio. Dice è paragonabile, è come se, si può dire che. Mentre noi, cioè a noi è passata lì, che possiamo dare del tu a Dio, come se fosse una persona, un tu, un amico. Va benissimo, sono metafore, usiamole, ma nella consapevolezza che non è così. Che non è così. Perché lo blocchiamo, lo mistifichiamo, lo rimpiccioliamo. Cioè ci rimane quella proiezione sul terreno di questa piccola luce nella consapevolezza che è infinitamente altro. Ecco perché tutto questo che vi sto dicendo ci sta aprendo alla mistica. Perché la mistica ci fa entrare in un'altra dimensione, in un'altra narrazione. Dicevo dello spirito, è una metafora. Ruah in ebraico significa respiro. Quindi potremmo dire il divino è luce che respira. È luce che soffia, che alita sul mondo e lo rende vitale. In Genesi, quando si dice che aleggiava sulle acque questa ruah, che è la luce luminosa respirante, soffiante sul mondo. È un'immagine bellissima, perché tra l'altro non dice aleggiava. Se voi leggete in ebraico quel passaggio di Genesi, dice covava. Il verbo covare è bellissimo. Covare, col calore fa emergere. Quindi il divino è questo calore che si posa su tutto e fa in modo che tutto possa emergere, il divino. sono tutte immagini, ma capite che noi non possiamo arrivare a dire il nome di Dio, quindi dobbiamo tacere, tacere, come gli ebrei tacciono quando incontrano il tetragramma. Se lo vedono scritto, loro fanno silenzio in quel momento e poi passano oltre. Oppure usano altri termini, Elohim, Adonai, ma non dicono, perché vorrebbe dire bestemmiarlo. Dobbiamo forse diventare un pochino più ebrei in questo senso qua. Avere l'accortezza di tacere il nome di Dio. Ma in quel tacere si fa in modo si permette al divino di rivelarsi, altrimenti definendolo lo costringiamo. Ma lo diremo oggi questo. Bene, allora bisogna anche andare a mangiare. E niente. Ci troviamo alle
Ci troviamo.